Allora, leggiamo quello che è il punto di questa materia. Io leggo due versetti intanto, no? Versetto 1 e versetto 2 di Isaia 59. E recita così. Sono due versetti, poi andate a controllarli. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Non so se... Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati vi hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Poi, leggiamo ancora un altro passo che sono un paio di versetti, li leggo ancora io. Andiamo nel libro delle cronache, due cronache, 20, i capitoli 5 e 6. E ricorda il periodo che il re Giosafat ebbe la vittoria sugli Edomiti. E dice una cosa importante davanti al popolo. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda di Gerusalemme nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo disse, e queste sono le parole che dobbiamo contemplare, Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Allora, fratelli e sorelle, questa è la domanda che dobbiamo porci questa mattina. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, i versetti dal 5 al 19, facciamo leggere qualcuno. Volontario? Mara.
Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.
Non... Ah, scusa, mi ero fermato al 18. Abbiate un va bene così, Mara. Ah. Scusa, ho letto 19, era fino al 18. Allora, leggiamo ancora, così completiamo le letture di oggi. Nel capitolo 5 della prima di Corinzi, versetti che vanno dal 9 al 13. Qualche volontario?
Io.
È lo stesso.
Dal 9 al 13?
Sì.
Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quello che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone e un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Poiché devo farvi giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.
Allora, fratelli e sorelle, queste erano le letture che abbiamo letto questa mattina. Questa lettura ultima che abbiamo letto ci fa comprendere comunque che dobbiamo vivere nel mondo, e questo è il senso. Dobbiamo vivere nel mondo, non è che dobbiamo uscire dal mondo e siamo fuori dal mondo. Dobbiamo vivere nel mondo, vada come vada, ma non dimenticare che siamo luce e non tenebre. È questo che noi non dobbiamo dimenticare. Questa è una bella domanda che ci dobbiamo porre, perché ognuno di noi si deve mettere in discussione personalmente. Non è il fatto, l'abbiamo detto, non è il fatto di venire qua che garantisce niente a nessuno. Cioè, ognuno è responsabile personalmente di ciò che crede, di ciò che fa, di ciò che vede e di ciò che sente. È responsabile davanti al Signore, non davanti alla comunità. Se è responsabile davanti alla comunità, ne parleremo, come abbiamo fatto in tanti luoghi. Fino adesso non abbiamo cacciato, grazie a Dio, nessuno fuori, e non ce n'è, spero che non ce n'è e non ce ne sia bisogno. Però il Signore ci parla individualmente a noi, sta chiedendo, non se guardare se l'altro è un fornicatore o se è un idolatro o qualcosa del genere. Ma il Signore sta parlando a noi se sono io un fornicatore, se sono io un idolatra. Perché è troppo facile sempre additare il prossimo per dire, ecco, tu sei questo, tu sei l'altro. Quindi la domanda è rivolta a noi stessi, non è rivolta sempre all'altro. Io sono santo e l'altro, ecco, non è così. Ma tornando invece alle parole che abbiamo letto di Matteo, nel Vangelo di Matteo, possiamo dire questo. Quando sono profonde e luminose le parole di Gesù, lo comprendiamo solo se gli ubbidiamo, non c'è un altro modo per capire, solo se gli ubbidiamo e gli siamo fedeli. Questo è l'unico modo per capire cosa egli ci dice. Parole che abbiamo sempre sentito, da quando il mondo è mondo, si dice, da quando poi è nato il cristianesimo, si sono sempre sentite queste parole. Eppure nel momento che egli le rivela cade un velo. Però è Lui che ci rivela la Sua parola, non siamo noi così intelligenti da capirla. E il Signore abbiamo visto che resiste ai superbi e che dà grazia agli umili. Allora cade il velo dal nostro cuore e dai nostri occhi, solo nel momento che Egli ce le rivela. Perché il cosiddetto Padre Nostro, detto tra noi, non è che esiste la preghiera del Padre Nostro, quello è Gesù ci ha insegnato come dobbiamo rivolgerci al Padre, ma non deve essere una cantilena. Semplicemente ci dice il significato profondo di che cosa noi, a che cosa dobbiamo ambire. Questo è quello. Non è una cosa messa lì su un armadio, ma ci rivela il senso profondo del nostro disagio qui sulla terra. Per questo Egli che sa, perché il Signore, Gesù è il Signore, lo sa. E per cui ci invita a pregare in questo modo, affinché il nostro Padre Celeste distenda una mano sulle nostre vite affinché ci protegga. Il Signore non diceva le cose a caso, non ci insegnava a caso le cose, ma queste cose le capiamo solo quando veramente Egli ce le rivela. Allora solo cade questo velo. Per questo dobbiamo insistere e non stancarci mai di pregare affinché Egli ci riveli il senso vero, il senso vero. Se non c'è questo senso, noi non lo capiremo mai. Gesù, come abbiamo visto qua, ci dice, analizzando, parlando al Padre, ci dice: venga il tuo regno. Che significa venga il tuo regno? Significa che ce n'è un altro, ed è quello degli uomini, è il regno che stiamo vivendo adesso, è il regno delle nazioni. Quindi sono due regni, uno che è provvisorio, che sappiamo che è molto, perché è questo, e poi c'è quello del Signore. E poi dice un'altra cosa, che la sua volontà in questo momento è fatta nei cieli, dove c'è pace, dove c'è stabilità, e invece qui c'è turbolenza, perché è creata dall'uomo e non soltanto, ma da coloro ai quali, dagli spiriti al quale l'uomo ha deciso di obbedire. Allora Gesù ci parla di una volontà sovrana, che va al di là di quello che pensiamo noi, e non solo di questa volontà, ma anche di questa potenza, che è la potenza del Signore, che noi trascuriamo, che noi non conosciamo per un semplice fatto, perché siamo carenti nella fede, non crediamo a sufficienza. E c'è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Chiudiamo l'argomento qua. Allora, questa volontà sovrana è quella del Padre, che è fatta in cielo, nel Regno Celeste. Mentre sulla terra vi è un'altra volontà, un altro regno che governa, un altro spirito che non è quello di Dio, lo sappiamo tutti quanti. Sulla terra, in questo momento, c'è un altro regno che vive. E questo è anche il regno, è l'ultimo governo della terra, che, come dice il profeta Daniele, non è il governo, un governo politico. Vedete che la politica non conta più niente, i politici non contano più niente, esiste soltanto un potere economico. Questo è l'ultimo potere. Il profeta Daniele si stupisce e quando vede dice che l'ultimo potere era diverso da tutti gli altri. Non era come gli altri poteri. Gli altri poteri erano politici, che ci fosse stato un re, un duce o chiunque, nel passato un imperatore. Era un impero politico, non era un impero economico. Adesso, finalmente, non per noi è un problema. Per noi, non solo per noi, per il mondo intero, per le persone libere è un problema, perché è un potere economico. Uno spirito di malvagità, di sopraffazione, uno spirito che sta divorando il mondo intero. Come dice Daniele, c'è questa bestia che divora ogni cosa, non guarda in faccia nessuno, e quello che rimane, no? Sbrana ogni cosa, e quello che rimane con le zampe, abbiamo visto, lo smaciulla completamente. Stiamo assistendo, la globalizzazione è questo, lo stiamo assistendo sotto i nostri occhi. Non possiamo dire che noi pensiamo ancora che ci sono tante aziende italiane, in italiano non c'è più niente, ma così in tutto il mondo. Ma non vogliamo entrare nella politica, ma questo ci deve far rendere conto, poiché il mondo, c'è scritto, questo lo dice il Signore Gesù, giace tutto nel maligno. Sapete che significa? Giace tutto nel maligno. Allora il Signore ci chiama fuori, ci ha chiamato fuori, dice: io vi ho chiamati dalle tenebre alla luce. Ci chiama fuori, perché nel cuore dell'uomo non vi è che malvagità in ogni tempo, non vi è che malvagità in ogni tempo, così come al tempo di Noè, così come ai giorni nostri. Una dittatura dolce e sottile, ci stanno appioppando uno scherzo di primordio, una dittatura dolce e sottile. Vedete questo padrone che non ha pietà, non ha pietà. Adopera il sistema della carota e del bastone, ti dà un po' di carota e poi ti bastona in testa. Vedete, in questi giorni ho sentito questo fratello del Veneto che mi fa: guarda, purtroppo, dice, devo darti una brutta notizia, si è suicidato un mio cugino giovane, ma non solo lui, ma tutta una serie di persone che si conoscono, si sentono, non fanno pubblicità. Perché? Perché questo regno, questo governo, questa dittatura è una dittatura che non ha un volto umano, ha un volto disumano. L'economia non ha un volto umano. Vedete che tutti i giorni siamo, c'è la dittatura, ma per dire anche la dittatura, no? La borsa è scesa, la borsa è salita, e domani lo spread, e dopodomani queste, cioè, ma quando io ero piccolo mica c'era lo spread, mica c'era, ma che c'era, non c'era niente di tutto questo. Allora questa è una minaccia terribile, cioè capisci, quando le nazioni non possono più dir nulla, che gli si manda un commissario schiavo di queste persone, capisci, a dire una nazione intera, voi siete falliti, voi avete bisogno di noi, cioè eccetera eccetera, dopo averli ridotti loro in quella situazione. Il potere politico non conta più niente, forse non l'avete capito, ma qui non vogliamo fare un discorso politico, purtroppo dobbiamo prendere atto di questo. Ma cari fratelli e sorelle, domanda: quando tu non conti più niente, in questa società non conti più niente, quando tutti i tuoi diritti, quelli più elementari, non ci sono più, quando non sai a chi rivolgerti, perché il padrone di tutto questo non ha un volto, ma si chiama sistema questo padrone, allora forse comincerai a capire le parole profonde di Gesù Cristo, del nostro Dio, allora comincerai a capirle, cosa significa. Del nostro Dio è Salvatore. Perché si chiama Salvatore? Perché ci salva, ci tira fuori da questo sistema, perché noi apparteniamo a Lui e non apparteniamo a questo sistema di schiavitù e di morte. Il Signore Gesù in carne ci insegna a pregare il Padre e dice: sia fatta la tua volontà. Che bello questo. Come è fatta in cielo, così anche sulla terra, no? E questo ci insegna a pregare, questo. Ma questa volontà sia fatta soprattutto su di noi, fratelli e sorelle, soprattutto su coloro che lo amano e che lo vogliono servire di vero cuore, perché sappiamo che Egli sa stendere la sua mano d'amore nei nostri confronti. Quindi sia fatta la tua volontà anche qui sulla terra, perché senza questa volontà non c'è giustizia, non c'è giustizia, non c'è pace, ma solo il volto cinico dell'ipocrisia. Sapete quelle maschere di gomma che mettono? Arrivano, sembrano tanti, ma quando li tocchi, la maschera di gomma, scatta la maschera. Dici, ma come, io lo conoscevo per una persona, la maschera di cemento, la maschera di piombo. Ma per questo c'è bisogno che venga il tuo regno, Signore. È per questo che noi siamo troppo legati qui, ma non abbiamo ancora capito che nessuno, se non il Signore, ci consente di stare qua, sulla terra. Noi siamo troppo legati, noi siamo convinti che queste siano fantasie, ma questa è una realtà. È una realtà. Dobbiamo ormai, il Signore dice di svegliarci, che ormai è giunta l'ora di svegliarci, no? Allora questo, venga il tuo regno, Signore, affinché tu spazzi via la dittatura di Satana e degli uomini. Satana, è che è una fantasia. Noi non crediamo a Satana, non ci interessa neanche quello che fa lui. Però esiste. E la sua presenza è visibile. Cioè è visibile in questo sistema, cioè che non ha un volto, ma è un sistema ipocrita, un sistema malvagio. Il Signore dice: non esporci alla tentazione, ci invita, non esporci alla tentazione, perché anche noi possiamo essere tentati, cari fratelli e sorelle. È quella di risolvere da soli i nostri problemi. Quando ci viene, siamo tentati di risolvere da soli i nostri problemi. Io che sono un uomo di fede, e continuo a dirlo, mi piace dire questo, non risolvo da soli i miei problemi, non ci penso neanche, perché io senza di Lui sono incapace. Io sono incapace, io ve lo dico, ormai sono, mi è abituato così il Signore. Io sono incapace. Io qualsiasi cosa di cui ho bisogno, uno lo sa, e io glielo chiedo. Capisci? Non ha mai mancato di rispondere. Signore, mai mancato in tutta la mia vita. Quando guardo retroattivamente, anche quando ero una bestia, capisci? Perché non lo conoscevo, non l'avevo accettato nella mia vita, il suo dominio, perché io lo chiamo Signore? Perché riconosco la sua sovranità nella mia vita e poi so che il Signore, anche indipendentemente anche da coloro che non lo accettano, questo è certo, no? Allora, non esporci alla tentazione, è quella di... La tentazione di risolvere da soli i nostri problemi, fratelli e sorelle. Vi ricordo che, questo io parlo per me, ma ognuno dovrebbe saperle da solo queste cose. Quante volte si butta, si tuffa in cose spericolate dove spera di risolvere queste cose? Falliscono. Falliscono. Il Signore Gesù ha detto, voi senza di me non potete fare nulla. Ha scritto così. Ma mica me lo sono inventato io, è scritto. Io dico solo quello che è scritto. Voi non potete fare un capello né bianco né nero. Niente possiamo fare senza di lui, niente, assolutamente niente. E quando facciamo da soli, sembra quasi che il successo sia portato di mano, sembra che abbiamo risolto la questione e poi bam! Siamo incapaci quando cerchiamo di risolvere i nostri problemi da soli, incapaci e paurosi. E per questo, il Signore lo sa, per questo ci insegna come dobbiamo pregare. Soccorci, Signore, dobbiamo dire, e abbi pietà di noi, dalla nostra incapacità, siamo incapaci. Aiutaci a credere che tu non sei lontano da ciascuno di noi, perché così è. Noi non lo vediamo il Signore qui, ma è presente, fratelli, è presente nei credenti, in coloro che hanno creduto veramente, che non so io qui chi è credente, ma il Signore lo sa. C'è scritto che il Signore conosce i suoi, non sono io che devo stabilire questo. Certo, se c'è qualcosa che stona, lo capisco, no? Perché il Signore ci dà anche il discernimento degli spiriti. Tu, Signore, non sei lontano da ciascuno di noi, lo dice anche Paolo. Dice, non pensate che il Signore sia, poiché in Lui ci muoviamo, viviamo e siamo. Tu ci hai promesso, ecco, mi piace dirglielo questo, Signore, perché nel momento che io credo in Lui, glielo posso dire questo. Glielo posso dire perché credo, se no non glielo posso dire. Tu ci hai promesso che non ci avresti lasciati orfani e che saresti stato con noi fino alla fine del tempo. Fino alla fine del tempo. Questa è la sua promessa. Signore, tu ce l'hai promesso questo, tu me l'hai promesso, a me l'hai promesso. E io lo credo questo, lo credo. Noi sappiamo che Gesù parla di questa età presente, è il tempo che stiamo vivendo, in attesa del suo regno, non di questo regno, del suo. Ma sapete, per chi è religioso e scambia la religione soltanto per un uso quotidiano, cioè Paolo dice, se voi avete creduto soltanto per questo mondo, per questo tempo, voi, dice, noi siamo tra i più miserabili degli uomini, sarebbe stato meglio divertirci. Ci divertiamo lo stesso e ci divertiamo invece con gusto e con gioia, perché una volta che abbiamo conosciuto il Signore sappiamo che nessuno può toglierci quello che Lui ci ha dato, ma bisogna credere. Nel momento che credo posso dire al Signore, tu mi hai promesso questo, perché ho una relazione, tu mi hai promesso questo e io credo che mi hai promesso e credo che è così. E solo allora, ma purtroppo la mancanza di fede è abbastanza grave anche in coloro che si chiamano credenti e si dicono credenti. Fa, Signore, che non perdiamo di vista questa realtà. E qual è la realtà che tutti trascurano? Perché ognuno guarda tutto fine a se stesso. Che tutte le cose sono in vista del tuo regno. C'è scritto che tutte le cose sono state fatte per Lui e in visione di Lui. In visione di Lui. E poi c'è scritto, insegnaci a contare bene i nostri giorni. Insegnaci a contare i nostri giorni. Noi non lo sappiamo, non riusciamo a sapere, non lo sa, ma il Signore lo sa. E io di questo sono fiducioso. Io di questo sono fiducioso. Ecco, questa è la fede che io ho in Lui. Io sono fiducioso. Ci dice, insegnaci a contare bene i tuoi giorni. Insegnami, Signore. Ma nonostante tutto, io ho fede. Non so quando tu deciderai che me ne andrò. Questo non lo so. Non so se tu verrai ancora prima che io me ne vada, perché c'è anche questo rischio per i credenti, un grande rischio gioioso, cioè che il Signore possa venire anche prima che noi ce ne andiamo. Capisci? C'è anche questo, c'è scritto questo. Perché il Signore viene e c'è scritto che i primi che risusciteranno saranno quelli che sono morti in Lui, che hanno creduto in Lui. Questi sono i primi. E noi che saremo vivi, saremo trasformati in un corpo glorioso per entrare nell'eternità e nel nuovo mondo che Lui ha creato. Insegnaci a contare questi giorni. È vero, fratelli e sorelle, che qui sulla terra ciò che domina è lo spirito anticristiano. Non si può neanche parlare. O la cosa, certo, c'è stato gettato Satana a tanta zizzania, cioè, e tutti vengono con la Bibbia, e chi ha ragione? Testimoni di Geova, mormoni, cattolici, evangelici, evangelisti, come li chiamano evangelisti protestanti, vabbè, tanto fanno un minestrone unico. Nessuno ha ragione, solo il Signore, questa è la sua parola, è il Signore solo che ti può convincere, leggendo la sua parola, non c'è nessun altro che ti può convincere che questa è verità. Non c'è questo fesso che parla qua, capisci? Assolutamente, è nessun altro fesso. Se tu sei una persona che vuoi conoscere la verità, il Signore legge nel tuo cuore, e sta scritto, poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, questo è il motivo perché Dio manda loro efficacia di errore affinché non credano e siano perduti. È una cosa terribile, com'è possibile che il Signore faccia una cosa del genere? Eppure è così. Eppure è scritto, e se è la sua parola, io sono sicuro che è così. Allora però io devo cercare la prima parte, e quella di voler aprire il mio cuore all'amore della verità per essere salvato. Questo è detto a credenti e non credenti, credenti da virgolette che pensano di aver creduto, ma poi la realtà è ancora un'altra. Quindi il Signore dice vegliate, se no non avrebbe detto vegliate finché io venga. Ma noi non dobbiamo dimenticare questo, cari fratelli. Dice il Signore Gesù, dice che cosa? Dice questo. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Cioè, dice, intanto preghiamo. Poi dice che di non esporci alla tentazione, ma liberci dal maligno. Non indurci, perché il Signore in Lui non c'è male, come è sbagliata la parola indurci, non esiste. La parola è esporci alla tentazione, no, non indurci, il Signore non induce al male nessuno, c'è scritto. Rimettici i nostri debiti come noi, ecco, questa è una parte interessante che dobbiamo anche leggere, rimettici i nostri debiti come noi anche li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e poi lo vedremo un attimo avanti. Ma non ci esporre in tentazione, ma liberaci dal maligno. E poi perché a te, appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Ma che significa? Significa che tutto è saldo nelle mani del Signore. E se no a quest'ora saremmo esplosi in mille pezzi, cioè nessuno di noi avrebbe un corpo definito. Tutte le nostre cellule sarebbero andate chissà dove, non sarebbero legate assieme, no? Eccetera, eccetera. Ma noi non dobbiamo dimenticare questo. A chi appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno? Gesù ci sta dicendo che noi viviamo in un sistema malvagio. Attenzione, io dico noi, coloro che hanno creduto, ma ripeto, io non conosco chi ha veramente creduto. Io mi auspico, spero questo, per ognuno. Dove in tutto... No, tutto questo sistema emerge che cosa? Emerge l'arroganza degli uomini, arroganza, strafottenza, strapotenza. Ma voi, se credete, non dimenticate a chi appartiene il regno. Questo è che vuole dire. Se voi credete, non dimenticate a chi appartiene il regno. A chi appartiene la potenza? Al Signore è impedito qualche cosa. Il Signore è impedito qualche cosa. Cioè, chi governa adesso, in questo momento, è solo un usurpatore. Gesù l'ha detto. È solo un usurpatore, ma noi non apparteniamo a questo regno. Perché il Signore ci chiama fuori? Noi siamo stati comprati a caro prezzo, c'è scritto questo. Quindi non per merito nostro, ma per merito suo, che ha pagato col suo sangue il riscatto per riscattarci dai nostri peccati e tutto il resto. La potenza, cioè, nonostante il regno dell'Anticristo, il potere è stabile nelle mani del nostro Dio. Non solo in cielo, ma anche qui sulla terra per l'eternità. E questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Se non la dimentichiamo, non conosciamo bene il nostro Dio. Pensiamo che sia potente, sia fatto il cielo e la terra, però poi alla fine della fiera non si occupa di noi, e questi problemi ce li dobbiamo risolvere da soli. Spesso cadiamo in queste, inciampiamo in questi pensieri. Perché il Signore non mi risponde immediatamente? Ecco, io vorrei che mi rispondesse immediatamente. Il Signore non è il genio della lampada di Aladino. Il Signore si muove attraverso la sua misteriosa e imperscrutabile intelligenza, così come sta scritto. E anche la gloria smisurata, parla della gloria del Signore Gesù. Gloria smisurata poiché Egli è il creatore di tutte le cose, è il creatore delle Pleiadi, è il creatore dell'Orione, fino a tutte le meravigliose creature del cielo, del mare e di ogni cosa che ha alito vitale. E noi quest'estate, ma possiamo vedere se quest'estate abbiamo visto questi pesci nel Mar Rosso, ad Eilat, qualcosa che dice Signore, ma ieri ho letto che addirittura 4-5 km sotto i fondali marini pensavano non ci fosse vita, invece è pieno di vita. Pieno di vita, cose che sconosciute, pensa, continua sempre a scoprire. Probabilmente molti non hanno fede sufficiente. Non hanno fede sufficiente, perché? Non hanno fede sufficiente, non ubbidiamo. E paghiamo le conseguenze della non obbedienza. Ma non perché il Signore ci castiga, non è così. Semplicemente che noi siamo scoperti dalla protezione. Quando tu sei senza anticorpi, cioè la dottoressa, quando siamo senza anticorpi, cari fratelli e sorelle, immediatamente siamo aggrediti e immediatamente siamo colpiti da tutto questo. E il Signore è un potente, potentissimo anticorpo per gli estranei. Rimettete i vostri debiti, c'è scritto a un certo punto. Che significa? Uno pensa in questo caso che si tratta di denaro. Sai, ma uno ha sempre pensato al denaro. Dice, quello mi deve 50 euro. Poi quando mi vedi gira strada. Ma non è questo. Questo è un debito. Ma i debiti non sono proprio... Rimettete i vostri debiti. I debiti, vedete, di debiti... Ma io dico che di molte altre cose siamo debitori. Ma di tante cose siamo debitori, gli uni verso gli altri, siamo debitori. Ma pensate che grande debito abbiamo nei confronti del Signore. Abbiamo un debito che non so, non potremo mai colmarlo questo debito, ma almeno fra di noi, se abbiamo qualche debito, cerchiamo di colmarlo, non dovrei neanche dire più queste cose. E anziché servirlo di vero cuore, no? Pensando al debito che abbiamo col Signore, l'unica cosa che potremmo fare è servirlo di vero cuore e con allegrezza, ci nascondiamo dalle nostre miserie, ci nascondiamo, perché non vogliamo cambiare, non vogliamo cambiare, ci nascondiamo nelle nostre cantine, con gli altri mostriamo un viso dolce, ridiamo, scherziamo e poi siamo depressi, siamo sporchi, perché non confessiamo al Signore esattamente quali sono i nostri debiti e non ci muoviamo e non spendiamo mai una parola. Ma noi come siamo giunti alla fede? Perché qualcuno ci ha spiegato che c'era un dono gratuito, gratis. Non ci ha detto che se tu credi devi andare per forza di casa in casa, di chiesa in chiesa, assolutamente no. Ci dice che il dono è gratuito e se tu hai dell'acqua poi la dai anche agli altri, spero. Così si spera, gratis, nessuno mi ha chiesto niente, lo sapete meglio di me. Pensate a questo grande debito, il Signore ci mette in guardia. Se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro ve le perdonerà. Questo, cioè, non è un problema da poco. Perché se voi perdonate agli uomini, se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro celeste perdonerà le vostre colpe. Cioè, sapete cosa significa questo? Questa è una cosa terribile. Non serve venire qua, eh? Qui non serve. Nessuno è chiamato a venire qua, andare là. Non serve niente a nessuno. Ma qui il Signore ci sta dicendo una cosa. Ci sta dicendo, sapete, allora noi siamo salvi per grazia, cioè il Signore ci ha graziati. Sai il condannato che... eravamo condannati tutti, c'è scritto non c'è nessun giusto. Quindi tutti condannati davanti alla giustizia di Dio. E quindi significa che il Signore ci ha perdonato, ci ha fatto grazia, significa perdono. Ci ha perdonati, no? Perfetto. Noi però non siamo capaci di perdonare i nostri fratelli. Il nostro prossimo comunque, in ogni caso, non è che non facciamo differenze, non siamo ipocriti, per favore, non faccio differenze. Questo è nei confronti di tutti gli uomini. Quindi, se la mia condizione è questa, mi sta dicendo, e chi lo sta dicendo non sono io, dice che noi scadiamo dalla grazia. Cioè, dice che neppure il Padre perdonerà le vostre colpe. Cosa significa? Che saremo salvi? Saremo salvi? Io non capisco così. Ecco. Allora, ognuno, per favore, non è che... cioè, analizzi se stesso. Non credo che le parole di Gesù possano essere messe in discussione. Non possono essere messe in discussione. Vedete, il Vangelo è una cosa pratica. Non è una cosa così complicata, capito? Che è fatta di riti, di cose. È fatta di spirito e verità, che viene dalla sua parola. Io ho sempre detto che mi potete contestare in ogni momento, dicendo, caro fratello, tu stai dicendo le cose che non sono scritte. Non ci sono là sopra. E voi potete contestare, ve l'ho sempre detto. A me non interessa venire qua a parlare a degli zombie, ok? Non siete zombie, siete esseri umani che venite qui e cerchiamo di onorare assieme il Signore. Io col timore che gli è dovuto, ma anche voi con lo stesso timore. Allora, chi accusa il fratello o la sorella è perché non lo ha perdonato. Se io accuso il mio fratello di qualche cosa, anche per una cosa che mi ha fatto 3 anni fa, vuol dire che io non l'ho perdonato. Cioè quando io accuso un fratello perché non l'ho perdonato se mi ha fatto qualche cosa, e quindi io sono scaduto dalla grazia. Più chiaro di così si muore, cioè nel senso che se io non perdono, cioè io non ho accesso alla vita eterna, capisci? Perché il Signore non mi vede neanche. Dopo quello che mi ha dato Lui, no, è la conoscete la storia dei due servi, no? Cioè, che uno gli ha perdonato tanto e questo qua che era stato perdonato vede l'altro che gli doveva, non so, poche lire e lo stava ammazzando di botte, lo stava scannando perché dammi tutto quello che mi devi. Quando lui era stato perdonato tutto. Fratelli, non ve le devo dire io queste cose. Ma le ripetiamo, perché può essere che male non ci faccio. Certo, mai nessuno ha parlato come Gesù Cristo. Noi chiamiamo Gesù Cristo perché da greco, no? Yeshua Mashiach, dall'ebraico Yeshua Mashiach, Gesù Cristo, Cristo Messia, Gesù prende il nome, no? Da Yeshua, dall'ebraico. Nei versetti che seguono, dal 16 al 19, il Signore mette in guardia contro l'ipocrisia. Il Signore ha detto che gli ipocriti sono dei sepolcri imbiancati, e ci svela che il Padre è nel segreto. Ecco, è lì che lo dobbiamo trovare, nel segreto del nostro cuore, perché Egli vede nel segreto del nostro cuore, non è che vede qua dentro, Egli vede direttamente nel segreto del nostro cuore, non c'ha bisogno di controllori, non c'è che io devo controllare la fede di qualcuno. Il Signore vede direttamente Lui, non è affar mio. Nei versetti poi di Corinzi che abbiamo letto prima ci fa comprendere che comunque dobbiamo vivere nel mondo vada come vada, perché altrimenti, dice, voi dovreste uscire dal mondo. Quindi è vero che viviamo in un sistema malvagio, ma l'importante è non contaminarsi con questo sistema malvagio. Questo è l'importante. L'importante è non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, così sta scritto. Poi prosegue di separarsi da chi si dice fratello, e continuo a vivere una vita dissoluta e non governata dallo Spirito di Dio. Inoltre che tu vieni qua e mi dici che sei fratello e poi non sai perdonare, non sai proprio amare e continui in continuazione a comportarti esattamente come la bestia che eri prima. Allora mi chiedo che cosa è cambiato. Bestia eri prima e bestia sei adesso, e perché dici che sei credente? Cosa sei cambiato? Gesù Cristo è nato in te, c'è scritto che chi ha creduto è una nuova creatura in lui e mostra cambiamento. Certo, fratelli e sorelle, certe volte ci va tempo, lo capisco, il Signore c'è scritto che è paziente, è un Dio d'amore, è un Dio paziente, ma non è un fesso. C'è scritto che nessuno può beffarsi di lui, nessuno. Quindi stiamo attenti a come ci comportiamo. Quindi non bisogna trasformare queste parole, come dicevo prima, in un giudizio contro il fratello, ma guardare se noi siamo in questa condizione, se noi siamo quello che abbiamo letto prima, cioè siamo avari, ladri, idolatri, fornicatori. Se lo siamo noi è un problema, se lo sono quelli del mondo, amen, cioè chi ci possiamo fare, mica abbiamo nessun potere. E c'è scritto poi che quelli di fuori li giudicherà Dio. Tutto qua. Questo discorso semplicemente perché ognuno analizza se stesso. Grazie a Dio non abbiamo di queste condizioni. Il potere del nostro Dio, cari fratelli e sorelle, è stabile nelle sue mani. Sapete che significa? Stabile, non si è mai mosso e non si muoverà mai. La mancanza di vera fede non ci porta a cambiare perché non vediamo il nostro Dio in spirito e verità. Il Signore ci ha detto e ha detto alla Samaritana: donna, il tempo viene, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Questi sono tali adoratori che il Padre vi chiede, spirito e verità. Il resto non serve, le forme, piegamenti, candeline, le bandierine, il pastore che ha i doni, che fa cadere la gente per terra. Non serve a niente. Quello che serve è questo. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Sappiamo sì, ma non crediamo nella potenza di Dio, e questo ci porta a vivere una vita squallida, capito? Ci porta a vivere una vita squallida, perché noi, come credenti, noi dovremmo conoscere la potenza di Dio. Non dico conoscere a fondo, perché è una cosa spaventosa, ma almeno credere che è veramente così. E invece, siccome noi non crediamo della potenza di Dio, questo ci porta a vivere una vita squallida, nascosta in cantina, anziché uscire allo scoperto. Dice, voi siete luce per gli altri. Quale luce siete? Voi siete il profumo di Cristo. Dove lo vedono sto profumo? Dove? La vera felicità è una vera relazione con il Signore. Questa è la vera felicità. Io l'ho sperimentato e lo parlo per me. Io non posso parlare per gli altri. Io posso parlare solo per me stesso. Quindi posso dire che questa è la vera felicità. Il resto sono tutte cose che scappano, ma so che il Signore è fermo, è un punto fermo. Il potere del nostro Dio è totale. L'abbiamo letto nelle cronache, nel libro delle cronache poc'anzi, no? E se non ho perso la pagina, ma se l'ho persa non importa. Comunque sapete di che si tratta. Fa piacere, l'ho perso, non importa.
Dove troviamo anche
sì.
Parla di Iosa.
Sì, vabbè, tanto abbiamo sappiamo che cosa il Signore ha detto, cosa diceva Giosafat e quanto sia totale il suo potere. Allora, la vera felicità è una vera relazione con Dio. Il potere del nostro Dio è totale. Egli comanda. Ricordatevi Gesù cosa ha fatto. Gesù è Dio, nessuno lo può negare. E il Dio incarnato in mezzo agli uomini, è venuto egli stesso a prendere i nostri peccati su se stesso. Egli comanda il vento e le acque gli ubbidiscono. E gli apostoli stupiti dicono: ma chi è colui, costui che ha il potere anche sugli elementi della natura di comandare il vento, eccetera? Possiamo pensare che Dio abbia il controllo sugli elementi della natura, sul destino delle nazioni, ma non sugli individui? Possiamo pensare questo? L'idea che come individui dal libero arbitrio ci dia il controllo sul nostro destino personale, non so se è chiaro il concetto, non si trova in nessun posto della Bibbia. Non c'è da nessuna parte che noi abbiamo il controllo, pur se abbiamo il libero arbitrio, noi abbiamo il controllo sul nostro futuro. Non c'è scritto da nessuna parte. Ora, se abbiamo capito qualche cosa della sua persona, sappiamo che Dio è amore. E quindi nessuno può dire di amare Dio se odia suo fratello. E se non gli perdona, di tutti abbiamo cose da farci perdonare gli uni degli altri. L'ira di Dio rimane su di lui e sicuramente non vedrà la sua faccia. Sicuramente non vedrà la sua faccia. Sicuro, perché c'è scritto, Gesù l'ha detto, Dio non lo perdonerà, pur essendo un Dio d'amore e di grazia, ma non scambia la giustizia, Dio non pervertisce la giustizia, e quindi non, la sua parola non può essere cambiata. Siccome non può essere cambiata, qui sta scritto. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore, come sta scritto. Amen.